Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Ben ritrovati amici in ascolto da Monia Parente al nostro appuntamento missionario e ben ritrovato al padre Egidio Picucci dei Frati Minori Cappuccini.
Grazie.
Appuntamento missionario, dunque siamo pronti per conoscere, grazie al suo racconto, la storia di un missionario poco conosciuto ma che ha avuto un'esistenza straordinaria. Di chi parliamo oggi?
È un missionario africano, del Camerun esattamente, di cui si parla soltanto nella propria nazione. Se ne parla con stima, con venerazione, perché è stato un uomo di santa vita, venerazione per l'opera che ha fatto, e si tratta esattamente di Simon Pequet, un sacerdote diocesano, il quale ha anticipato quello che Paolo VI disse in Uganda nel 1969, e cioè che l'Africa ormai doveva essere missionaria di se stessa. E quest'uomo, di iniziativa sua, naturalmente col permesso del vescovo, ha lasciato la città di Douala dove lavorava ed è partito per il nord del Camerun, sulle montagne della nazione.
Iniziamo come sempre dando delle coordinate biografiche. Chi era Don Simon Pequet?
Nacque a Edea nel 1906 da famiglia pagana. A 8 anni conobbe la missione e frequentò la scuola istituita e fondata dai missionari. E, crescendo, incontrò un giorno un sacerdote, un missionario, che gli disse: «Ma tu non avresti il desiderio di essere sacerdote come quelli che hai conosciuto qui durante la scuola?» Il bambino dice: «Ma io sono nero, i neri non possono accedere al sacerdozio». Era talmente radicata questa convinzione che lui si stupì, radicata però anche per qualche pregiudizio che avevano gli stessi missionari. Hanno tardato un po' ad ammettere al sacerdozio questi popoli indigeni, quindi lui, forse erede di questa mentalità, credeva di non poter essere sacerdote. Questo missionario gli ha fatto vedere la fotografia di alcuni neri senegalesi. «Ah, se è così, e anch'io voglio venire in seminario». Difatti è entrato in seminario e fu tra i primi 7 sacerdoti camerunensi che furono ordinati nel 1935, 8 dicembre 1935, esattamente. Per 24 anni è rimasto nel sud, precisamente a Douala, dove ha insegnato nel seminario materie ai seminaristi per la preparazione al sacerdozio. Nel 1959 partì per il nord perché da una rivista camerunense aveva scoperto che c'erano dei pagani nel nord del suo paese. E allora, ma come? Lui non sapeva che ci fossero dei pagani ancora. L'ha letto in questa rivista. Allora ha deciso di partire col permesso del suo vescovo e nel 1959 partì, fermandosi in un villaggio a Tocomberé, dove la gente, dopo che l'ebbe conosciuto la sua familiarità, la sua bontà, il suo interessamento per i poveri, lo chiamò Babà Simon. Ed è conosciuto attualmente in Camerun proprio con questo appellativo con cui la chiamava la gente, Babà Simon, che nel linguaggio di questa gente del nord, Babà vuol dire papà, vuol dire saggio, vuol dire guida, vuol dire patriarca. È conosciuto quello che ha fatto, la spiritualità che ha portato presso questa gente, e c'è in atto la causa per la sua beatificazione.
Continuiamo a conoscere la storia di Don Simon Péké, chiamato dalle tribù del nord del Camerun Baba Simon, un modo affettuoso di chiamare questo sacerdote camerunense che dal sud si spinge fino all'estremo nord della sua nazione per evangelizzare le tribù pagane. E, al suo arrivo a cosa si dedica? Qual è la sua attività principale?
Al suo arrivo inizialmente si impegnò nella scuola come fanno tutti i missionari, perché se non c'è una scuola naturalmente non viene fuori una educazione fattiva. Quindi il suo primo impegno fu di aprire una scuola tra questa gente chiamata i Kirdis, che nel linguaggio locale ha un significato dispregiativo, perché si tratta proprio degli ultimi della classe sociale, ma che lui riabilitò mediante l'Evangelo. Un giorno vide un gruppo di ragazzi che gli corsero incontro, tutti eccetto una bambina, la quale si fermò vicino a casa, e lui andò vicino a lei e disse: perché non vieni tu anche tu a scuola insieme a questi tuoi compagni? Allora intervenne la mamma: no, la scuola è fatta soltanto per i maschi, le donne per sposarsi non hanno bisogno di scuola. E poi dice alla figlia: se tu vai io ti maledirò. Questo Baba Simon si mise a ridere benevolmente e disse alla bambina: no, vieni pure a scuola perché sarai benedetta da Dio. Allora la mamma cedette e questa bambina andò a scuola insieme a tutti gli altri. Fu contenta di questo perché vedeva avverato il suo desiderio di aver lasciato il sud e andare al nord, perché capì subito che si poteva fare del bene. Prima di partire diceva ai suoi confratelli sacerdoti: come? Gli europei hanno fatto 6.000 chilometri per venire dall'Europa qui e non siamo capaci di fare 1.000 chilometri per andare dal sud al nord per evangelizzare la nostra gente. Questa scuola che lui aveva fondato era piena naturalmente di ragazzi, i quali, dovendo stare a scuola tutto il giorno, avevano bisogno anche di mangiare. Ogni tanto lui, una volta o due volte alla settimana, diceva che andava a fare un ritiro nel bosco, e lo faceva realmente, perché era un uomo di una spiritualità eccezionalmente profonda, e tornava da questo suo ritiro portando sempre la testa di un bue che serviva per i ragazzi che lui aveva a scuola. Era il cibo ordinario che la gente mangiava, quindi benedicevano questi giorni di ritiro perché poi i ragazzi sapevano che avrebbe portato qualcosa di mangiare.
Come sempre ci aiutano nella conoscenza del missionario del quale lei ci parla alcuni brani, e il primo che lei ha scelto di far ascoltare a quanti ci seguono è scritto proprio da Baba Simon e ci fa capire la spiritualità della tribù dei Kirdis.
I Kirdis della montagna, che hanno respinto i musulmani, credono in un solo Dio, come tutti gli africani. Ma mentre gli altri africani credono che Dio sia lontano, inaccessibile, i Kirdis lo sentono vicino, pregano e gli offrono sacrifici. Nel sud del Camerun io non ho mai visto fare una cosa del genere. I Kirdis invece fanno sacrifici e dicono che è vicino ad ognuno di noi. Lo esprimono con una bella frase: Yiglad Dide, Dio Padre, un padre che ha molti figli, ognuno dei quali può chiamarlo Padre mio. È davvero una cosa stupenda. Un giorno mandai un catechista sulle montagne vicine per parlare alla gente di Dio che ha fatto tutto: il mais, le montagne, la pianura, il cielo. Quando tornò mi disse che la gente restò molto male. Se sei venuto per dirci solo questo hai perso tempo. Tutti lo sapevamo. Io stesso, parlando con un vecchio Kirdi, gli chiesi: tu credi che Dio ha creato me e te e tutti gli altri uomini? Mi rispose: se non ci ha creati Dio, chi ci ha creati? Gli uomini non si assomiglierebbero tra loro se non fosse stato Dio a crearli. Deve esserci senz'altro un Dio dal quale abbiamo avuto la vita e i tratti che ci rendono simili gli uni agli altri. A questa gente io annuncio qualcosa di più profondo. Porto Cristo Gesù, che per me è colui nel quale si è incarnata tutta l'umanità. Io vorrei che tutti vedessero Dio e l'uomo come li vedo io. Se non dovessi far conoscere Dio fatto uomo in Gesù, sarei tornato subito al sud, tra la mia gente. se non ci fosse lui che ha completato la creazione, Kelon Ungar, come si dice in lingua Mada, sarei già partito. Perché i Kirdis sono credenti come i giudei. Sentendo parlare di Gesù, i Kirdis capiscono meglio che Dio è Padre. Io sono venuto qui per portare ai Kirdis un amico, l'unico vero amico dell'uomo, e li ho fatti contenti.
Baba Simon decide di evangelizzare le tribù dei Kirdis nel nord del Camerun e affronta questa impresa da solo. E quali sono le difficoltà maggiori che incontra?
Ma la difficoltà venne perché in Camerun, come in altri paesi dell'Africa, il governo voleva che questa gente che abitava lontano dalle vie di comunicazione scendesse e fondasse dei villaggi vicino alle strade, perché sarebbe stato più comodo portare l'acqua, più comodo aprire una scuola, più comodo poter fare anche una assistenza sanitaria. Tuttavia la gente non volle lasciare, sia in Tanzania come in Camerun e in altri luoghi, non volle lasciare questi luoghi perché per loro significava perdere le proprie tradizioni. E difatti questi villaggi fatti dal governo lungo la strada rimasero praticamente vuoti, questi pozzi inutilizzati, le scuole mai usate. Perché? Perché pensava che poi, andando lontano, i ragazzi avrebbero perso l'amore per la montagna, ma soprattutto per la vita culturale della tribù. Ma la scuola era necessaria. E allora che cosa fece lui? Convinto che la gente non volesse mandare i figli, anche perché temeva di perderli, portò lui la scuola in mezzo alla tribù. E così invitava non soltanto i ragazzi, ma anche i genitori dei ragazzi, i quali andavano per curiosità a vedere che cosa faceva questo babà, del quale all'inizio ebbe un po' qualche sospetto, perché veniva dal sud, vestiva in un modo strano, una zimarra, una tonaca generalmente sotto il ginocchio, e andava scalzo. Ma questo chi è? Un musulmano che vuole prenderci i nostri figliuoli? E quindi avevano dei dubbi e mandarono degli uomini a controllare, soprattutto nella scuola. Quando poi si accorsero che era soltanto per il bene dei loro figli, ne furono talmente contenti che allora la scuola prese il via e si evangelizzò e scolarizzò tutta questa cittadina di Tocumberi. Era amico molto dei musulmani, per far vedere che non faceva distinzione. Li invitava alle cerimonie cattoliche, Pasqua e Natale, e i musulmani lo invitavano, ormai avevano conosciuto che era un uomo pacifico, lo invitavano alle loro feste, soprattutto per la fine del Ramadan, e fece in modo che scoppiasse la pace tra questi Kirdis e i musulmani, perché aveva stabilito questa missione a Tocumberi, proprio dove c'era stato uno scontro tra i musulmani e la gente del luogo. Dimenticarono questo momento di ostilità, riappacificarono, e la religione ebbe in questa riappacificazione un ruolo fondamentale. Diceva: siamo tutti figli di Dio, voi che siete, non siete musulmani, e loro che sono musulmani. E questa sua attitudine, questo suo atteggiamento riuscì a ricomporre questa rappacificazione tra musulmani e i suoi fedeli.
Davvero straordinari la stima e il rispetto che Baba Simon riuscì a guadagnarsi da parte dei Kirdis, partendo, come dicevamo, da zero, partendo da solo, e proprio perché è stato testimone credibile, viveva in maniera radicale e ha rispettato questa gente.
Andava vestito con questa tunica molto dimessa, molto povera, andava sempre scalzo, e affrontando questo calore che nel nord, nei mesi di aprile e di maggio, arriva anche a 40 gradi, e viaggiava portando soltanto la Bibbia e un altare portatile, in modo da poter dire la messa nei luoghi in cui aveva svolto una certa evangelizzazione, perché voleva condividere in tutta la vita con la gente una condizione, questa era assoluta, a costo che vincessero la miseria mediante l'insegnamento, perché diceva poveri sì, ma miseri no. E quello che per lui costituiva il primo grado verso una civilizzazione e una vincita sulla miseria era proprio la scuola. E a proposito della fondazione della missione, lui non aprì una missione finché la gente non disse fondiamola qui, perché diceva che aprire una missione dove il missionario vuole, già questo è un mettersi contro la gente alla quale pensa forse diversamente. E aprì questa missione a Tocumberé quando la gente dice qui puoi restare in mezzo a noi, e fondò questa sua missione da solo.
Partendo dal sud al nord del Camerun, essendo quindi un connazionale di queste tribù, ha incontrato le stesse difficoltà dei missionari europei o è stato agevolato in questa opera di evangelizzazione?
Io direi che ne ha avute di più, perché in genere i missionari che vengono dall'Europa hanno nelle retrovie qualcuno che li appoggia anche economicamente. Lui non aveva nessuno che lo aiutasse dal sud, quindi ha dovuto inventarsi una promozione lui stesso. La scuola l'ha fondata con dei sacrifici fatti sulla propria pelle. Poi arrivarono le suore che gli diedero una mano perlomeno nell'insegnamento e nell'assistenza. Ma quando aprì la scuola e l'ospedale, aprì anche un piccolo ospedale, fece tutto con la sua attività personale. Quindi, rispetto a un missionario europeo, partì con molto svantaggio. Questo tuttavia non gli risparmiò di impegnarsi. Sapeva di avere Dio con sé, aveva una fede veramente profonda, tanto che, ripeto, fece impressione a questi pagani, fece impressione ai musulmani, ai sacerdoti della religione tribale che divennero suoi amici. Quindi è un uomo che la grande fede in Dio l'ha sostenuto in tutto.
Ascoltiamo un altro brano scritto da Baba Simon, questa volta sul tema dell'evangelizzazione.
Io non credo che coloro che vengono a trovarci e ad ascoltarci lo facciano perché hanno sete di Dio e abbiano voglia di diventare cristiani. Essi vedono nel sacerdote, nella suora o nel catechista un amico che parla con loro, apprezza la loro cultura, si interessa dei loro figli, li accompagna in ospedale quando stanno male, che scava pozzi per la loro sete. È questo che ce li avvicina. Ci reputano persone buone e generose, più che messaggeri d'una buona novella fatta anche per loro. Ci vogliono bene perché noi vogliamo bene a loro. Fanno con noi quello che la gente del tempo di Gesù faceva con lui. Gesù diceva che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Il nostro compito è di chiamare. Il resto, compresa la conversione, è compito di Dio. Noi siamo stati scelti per seminare a larghe mani e senza preoccuparci del raccolto. Il battesimo fa parte di una decisione personale. Il fine della nostra predicazione non siamo noi, ma Dio. Dio solo. Dio che si incontra nella libertà di una scelta che verrà fatta quando Lui vorrà.
Una figura davvero interessante che merita di essere conosciuta e soprattutto per questa fede radicale, per questo abbandono totale alla volontà di Dio.
La fede in Dio lo ha illuminato, lui ne era cosciente di questo. Queste sue assenze dalla scuola, dall'ospedale che aveva fondato, erano sì per procurare un po' di cibo ai ragazzi, ma soprattutto per immergersi maggiormente in questa meditazione di Dio che sentiva proprio nell'intimo del cuore. Ripeto che era molto amico dei pagani e soprattutto di un certo Nglissà, il quale lo invitava alle loro cerimonie e diceva: io lo invito perché lui rispetta la nostra fede, rispetta la nostra cultura. A sua volta poi Baba Simon invitava questo Nglissà alle cerimonie religiose, dalle quali quest'uomo ripartiva meravigliato perché trovava molte analogie tra quello che lui faceva e quello che Baba Simon faceva alla missione. Evangelizzava camminando, passando di villaggio in villaggio, si fermava 2 o 3 settimane secondo le necessità, e a Tocumberé, nella sede della missione, la sera, quando la gente si riuniva, e si riunisce perché tante usanze non sono ancora scomparse, si riuniva attorno al fuoco, lui portava con sé la Bibbia, leggeva le parabole, leggeva i racconti dell'Antico Testamento e la gente lo ascoltava con un interesse che lo stupiva, poi chiedeva spiegazioni, faceva dei commenti naturalmente. E quindi era una maniera anche questa di evangelizzare. E perché l'evangelizzazione rimanesse nella lingua che aveva imparato, ne imparò tre, e scrisse un catechismo, delle preghiere, dei canti, però canti non così improvvisati da lui, ispirati alle canzoni che già la gente cantava, nelle melodie, in modo che imparasse prima e quindi sapesse unire meglio il fatto religioso a una tradizione che aveva.
Siamo ormai arrivati alla fine del nostro incontro. E come si è conclusa l'avventura straordinaria, l'avventura terrena di Baba Simone?
Questa avventura terminò con una malattia che dovette essere curata in Francia. Non le cure non valsero nulla, fu riportato nel Camerun, dove morì a 70 anni. Morì il 13 agosto del 1975, senza poter essere tornato a salutare i suoi kirdis.
Grazie Padre Egidio per essere stato con noi e per averci raccontato la storia di Baba Simone.
Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato.
Ci lasciamo ascoltando una testimonianza toccante, quella del sacerdote pagano Glissa, al quale lei padre ha fatto anche riferimento durante il suo racconto. Ecco come il sacerdote pagano racconta della sua amicizia con Baba Simone.
Io e Baba Simone parlavamo spesso di Dio, perché questo ci univa profondamente. Per noi due, Dio era padre, protettore, sorgente di vita. Ambedue eravamo convinti che un discorso che non trattasse di Dio era assolutamente inutile. Eravamo tutte e due sacerdoti di Dio, incaricati da Lui a far conoscere la Sua legge e la Sua volontà ai nostri fratelli. Fu l'unico straniero che io introdussi nel nostro tempio, davanti alle nostre divinità, cosa che non è concessa neppure alla nostra gente. Gli ho permesso di assistere a tutti i nostri riti, perché essendo sacerdote come me e rispettando le nostre tradizioni, avevo fiducia in lui. Chi rispetta Dio, come faceva lui, rispetta anche l'uomo. Spesso parlavamo anche della fratellanza degli uomini tra loro, dicendo che, essendo tutti figli di Dio, camminando tutti sotto lo stesso sole, dovevamo necessariamente sentirci fratelli. Se oggi io accetto i musulmani, con i quali un tempo abbiamo combattuto tenacemente, e i bianchi, è perché me lo ha insegnato Baba Simone, lui, che tutti consideravamo padre e consigliere, guida e sostegno.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.